Vorrei che rimanessero impresse queste cose che continuerò a riillustrare. Il tema Israele non può essere evitato, né nel parlare di fede, né nel parlare di politica. Il volerlo fare è illusorio, semplicemente ci porta a parlarne prima o poi in modo sbagliato. Chi non vuole parlare di Israele nel modo giusto, quando è il momento di parlarne, prima o poi ne parlerà in modo sbagliato. È meglio cercare di parlarne subito in modo giusto. Non di evitare di parlarne, perché prima o poi se ne parlerà, ma in modo sbagliato. Trascurare questo tema per un cristiano è un segno di superbia. Israele non è un tema. Non mi interessa. Mi basta Gesù, senza Israele. È il corrispondente di quello che fanno gli ebrei, che dicono: a me basta Israele senza Gesù. E tuttora, se volete avere degli amici ebrei, non è un problema. Basta che non parliate di Gesù. Oppure che vi diciate: Gesù è roba mia. Voi ci avete Mosè, noi ci abbiamo Gesù, abbiamo il corpo, non c'è problema. Voi Mosè, noi Gesù. È il metterlo insieme che fa problema. E deve essere problema, perché non possono essere staccati questi due termini. Non esiste un Gesù senza Israele. Allora, un altro esempio pratico. Purtroppo non ho portato un libro che ho tradotto invece, che è Leone di Pietra, Leone di Giuda, che però consiglio di leggere, di acquistare e leggere. È la storia di un ebreo messianico, che è diventato adesso messianico, molto interessante, nato di famiglia persiana, nato in Israele, cresciuto in una famiglia ebraica e israeliana, e che naturalmente non sapeva niente di Gesù, se non per quel po' che viene a sapere. Poi comunque lascia via anche la fede, va in America e viene contattato da un credente che, per grazia di Dio, però conosceva sia il mondo ebraico sia anche come parlare agli ebrei, e gli ha parlato di Gesù a partire dai testi dell'Antico Testamento, facendogli vedere che lui conosceva l'Antico Testamento meglio di lui, e che è la gelosia, no? Dice: ma questi sono testi nostri, ci abbiamo questi pagani gentili che ce la citano, io non la conosco. E questa è una cosa che può dare un po' di fastidio, giustamente, perché sono testi loro, e noi li conosciamo e loro no. Questo dà un po' fastidio. Infatti, ma deve essere così. Non è stato così, allora si è un po' interessato, eccetera. A un certo momento si è deciso di leggere il Nuovo Testamento con grande fatica, perché il Nuovo Testamento è un libro impuro per il mondo religioso, non si deve neanche avere in casa per il mondo religioso, non per il mondo laico, ma per il mondo religioso è così, non si deve avere in casa, come diremmo noi per certi libri di spiritisti, non ce li avete neanche in casa, non li dovete tenere i libri degli spiritisti, lo dico per inciso. È vero, non bisogna tenerli in casa, neanche tenerli, per tema che qualcuno si vada a leggere. Quindi, neanche il libro del Nuovo Testamento non si legge. Con grande turbamento è arrivato, ha deciso di fare il grande passo e l'ha cominciato a leggere. Ha cominciato a leggere il Vangelo di Matteo e si è trovato un mondo che era il suo mondo. Farisei, ebrei, sinagoga, Giuda, Simone, Davide, che ci ha trovato il suo mondo. Ci aspettava di vedere cattedrali, sacrestie, organi, preti, tonache, ma invece ha trovato questo mondo, al punto che si è chiesto: ma come fanno i non ebrei a capire questo testo, se non sanno quello che c'è dietro? Ha scoperto che era il loro mondo. come fanno a capirlo? E molto spesso non lo capiscono. Questo è grave. Non lo capiamo quando cerchiamo di paganizzarlo, di adattarlo subito alla nostra realtà, perché ci disinteressiamo della realtà che c'è nei Vangeli. Il sermone sul monte è un bel sermone, belle frasi di effetto, ma quando dici chi avrà detto al fratello Raca sarà sottoposto al Sinedrio, che pensiamo? Ah beh, sì, tu, sì, Sinedrio. Il Sinedrio è una realtà ebraica. Sta parlando al mondo ebraico. Non possiamo trasferire Sinedrio a dire nessun'altra cosa. Non potete dire invece di Sinedrio ci mettiamo il tribunale della Corte d'Assise. Non è la stessa cosa assolutamente. Bisogna proprio parlare di Sinedrio. Bisogna sapere che cos'è il Sinedrio. Se no non capiamo quello che dice Gesù, o peggio ancora, ce lo traduciamo in un discorso che va bene a noi. E facciamo la traduzione non soltanto delle parole, ma dei concetti e dei significati. E questo non è biblico. Perché Bibbia significa stare aderenti a quello che dice il testo biblico. E il testo biblico che parla di Gesù non può essere separato da Israele. Prendiamo l'affermazione, il primo versetto in cui si parla della Chiesa nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, in risposta alla domanda di Gesù: e voi chi dite che io sia? Qual è la risposta? Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Tu sei pietra, su questa pietra fonderò la mia Chiesa, sulla base di questa dichiarazione che tu fai, io fonderò la mia Chiesa. Prima volta in cui si usa il termine Chiesa. E su quale dichiarazione si forma? Sulla dichiarazione di un ebreo che dice tu sei il Figlio di Dio e il Messia. Termini che hanno senso soltanto all'interno dell'Antico Testamento. Senza l'Antico Testamento dire Messia, dire unto, non significa niente. Non si può capire la dichiarazione fondamentale su cui Gesù dice che fonderà la sua Chiesa senza capire chi è Israele, che posto ha la storia di Israele in Gesù. È soltanto per la dichiarazione di un ebreo che dice tu sei il Messia di Israele che noi esistiamo come Chiesa. Quindi il nostro essere Chiesa dipende da la dichiarazione di un ebreo che è stata fatta per rivelazione da Dio ad un ebreo di nuovo, che egli è il Messia di Israele. In Giovanni, nel Vangelo di Giovanni si dice alla fine che Gesù ha fatto tante cose, ma che potrebbero anche essere scritte in tutti i libri che si possono scrivere, ma queste cose sono state scritte finché sappiate che Gesù è il Messia e che credendo in questo Messia abbiate vita nel suo nome. Sono state scritte affinché sappiate che Gesù è il Messia, perché questo è lo scopo principale dei Vangeli, di far riconoscere che Gesù è il Messia di Israele. Se voi andate a dire a qualcuno delle foreste ancora che ci sono che Gesù è il Messia, che capisce? Niente. Noi lo capiamo perché siamo di istruzione geneticamente cristiana che ha già assorbito diverse cose, ma ci dimentichiamo che il termine Messia è un termine ebraico che se non lo collochiamo all'interno di Israele non capiamo niente. Non è che Gesù è il nome e Cristo è il cognome, come qualcuno potrebbe pensare. Cristo significa Messia di Israele, quindi la nostra salvezza viene dal Messia di Israele. E infine, poi con questo termine, poi se volete fare domande o altre cose, sta a voi, io sono a vostra disposizione. Infine, per collegare questo tema di Israele con il tema di Gesù, e di ciò e di conseguenza con il collegarlo a tutta la storia, perché tutto ciò che riguarda Gesù ovviamente riguarda tutta la storia opportunamente collocata, chi è che dice che la salvezza viene dai giudei? La salvezza viene dai giudei, qualcuno potrebbe obiettarlo. I giudei esistevano una volta, adesso abbiamo Gesù. Ma è Gesù che dice che la salvezza viene dai giudei. Allora, se noi non crediamo a questa parola, noi non crediamo a Gesù. Quindi, l'esaminare la frase «la salvezza viene dai giudei» è legata alla nostra comprensione di Gesù. Se comprendiamo Gesù fino in fondo, comprendiamo anche questa frase. Allora ripeto, dico che in questa prima seduta ho voluto proprio sottolineare l'importanza dell'argomento, affinché si senta, si avverta che non è un optional, che non è una questione per specialisti che sono particolarmente interessati a qualche cosa di difficile, è un qualche cosa che sta al centro del messaggio di Cristo e di conseguenza sta anche al centro della storia del mondo, e quindi non è possibile pensare di poterlo trascurare. E per dire ancora una cosa personale, infatti, se mi interesso di Israele è perché mi sono interessato di Gesù, o meglio, Gesù si è interessato di me e a un certo momento l'ho scoperto e ho capito che veramente Gesù è da Dio, e quindi bisogna stare ad ascoltare, dopo di ciò tutto il resto. Se non fosse per questo, non ho nessun particolare motivo psicologico per essere portato verso gli ebrei o verso Israele. Non ho la nonna ebrea, non ho niente di tutto simile, ma è legato veramente al problema di Gesù, ed è questo che vorrei far sentire in questo aspetto, perché anch'io sono stato per molto tempo disinteressato. Io ho capito che questo non ci fa avanzare. E se volete dico ancora, da dove è cominciato anni fa un certo interesse? Quando mi sono accorto le scoperte che si fanno con la Bibbia, preparando una introduzione alla lettera ai Romani, ma semplicemente rileggendo il testo, che il tema Israele è presente non soltanto nei capitoli 9, 10 e 11, ma è presente dall'inizio alla fine. Mi sono accorto di questo e sarebbe opportuno che ce ne accorgessimo tutti, perché temo che si legga anche la lettera dei Romani sulla scia dell'ottica luterana, cioè della contrapposizione alla Chiesa Cattolica, mentre la Chiesa Cattolica non c'era al tempo di Paolo. Il tema di Paolo non è di mettersi contro le processioni cattoliche, il tema di Paolo è come si collega la grazia di Gesù con il messaggio dato ad Abramo. Fateci caso, riguardatelo e vi accorgerete che c'è dall'inizio alla fine, dal primo capitolo all'ultimo, anche nel capitolo 15. Guardate bene, il capitolo 15 dice accoglietevi gli uni gli altri. Noi possiamo applicarlo fra di noi, accoglietevi gli uni gli altri, siete fratelli, giovani, anziani, uomini, donne, accoglietevi gli uni gli altri, ma in quel contesto si riferisce accoglietevi gli uni gli altri, ebrei e non ebrei. Infatti dico questo per andare a rileggere, ti accorgerete che le raccomandazioni che fa gli ebrei sono diverse da quelle che fa ai non ebrei. Accoglietevi gli uni gli altri perché è necessario, perché Cristo vi accolti tutti e due. Quindi c'è il tema dall'inizio alla fine, e dopo diciamo le cose sono maturate, c'è stato anche un interesse storico che si è accumulato quando mi sono accorto di essere stranamente ignorante sulle questioni che riguardavano Israele, quando non ci doveva essere. E questo dell'ignoranza, dice, beh, cerchiamo un pochettino di colmare, perché l'ignoranza su certi temi è pericolosa. A volte ho fatto la domanda biblica sui Vangeli, quante volte si dice chiesa, ma se ne possono fare domande di questo tipo che inducono a riflettere? Ma si possono fare domande storiche, si parla tutti di Palestina, la terra palestina, di Israele, eccetera, e a volte chiedo, ma non chiedo la risposta, non voglio umiliare nessuno, ma chiedo qualche volta, ma qual era la capitale della Palestina nell'Ottocento, prima che ci fosse il sionismo, qual era la capitale della Palestina? Ecco, nessuno deve rispondere ad alta voce, ma se per caso non lo sapevate, allora bisogna dire, ma allora... Posso parlare? Se ne possono fare delle domande di questo tipo. E così di altro, se, dobbiamo sapere. Se non parliamo e siamo pronti ad imparare, va bene. Ma se non vogliamo imparare e parliamo, non va bene. Né sul piano storico, né sul piano biblico. Dobbiamo prima guardare attentamente, cercare di imparare, e poi dopo prendere posizione e anche parlare. È importante questo proprio per la nostra posizione di credenti.